Wikiradio. Benjamin Perret, raccontato da Massimo Raffaeli.
Tra le molte definizioni che sono state date del surrealismo, si potrebbe scegliere quella che lo vede come una metafisica della rivolta, come una rivolta permanente contro tutto ciò che la società borghese e capitalista ritiene, tra molte paia di virgolette, normale. Nel manifesto del surrealismo, che fu l'ultima delle avanguardie storiche, il demiurgo, il poeta André Breton, non nascondeva i suoi riferimenti. Sigmund Freud e Karl Marx. L'uno gli forniva gli strumenti per cambiare la vita, l'altro per cambiare il mondo. E in un poeta battistrada come Arthur Rimbaud, Breton e i suoi compagni vedevano l'incarnazione, la profezia di tutto questo. Ecco, se è vero che il surrealismo ha toccato, trasformato ogni ambito dell'espressione, la letteratura, l'arte, certamente, ma anche il cinema, la musica stessa, è vero anche che c'è stato un poeta in particolare che si è sempre rammentato della profezia di Rimbaud, che sempre ha perseguito la trasformazione rivoluzionaria dell'esistenza e, più in generale, della realtà. Non è stato Breton il capo, anche molto dogmatico, dispotico, del movimento, ma Breton ha fornito più che altro una poetica. È stato invece un poeta poco frequentato in Francia e poco conosciuto, poco tradotto anche in Italia. Eppure un poeta di grande valore, colui che forse, come nessun altro, ha testimoniato l'ardore, l'entusiasmo, la forza cognitiva, vorrei dire, del surrealismo. Stiamo parlando di Benjamin Perret, un rivoltoso, un transfuga in ogni senso dalla sua classe d'origine, che fu appunto la borghesia, un eversore dei grandi valori tradizionali, cioè Dio, patria e famiglia.
Surrealismo, nome maschile. Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente o con la scrittura o in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Prodotto del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione e fuori di ogni preoccupazione estetica o morale. A coloro che si preoccupano sempre di circoscrivere il significato di una parola, André Breton offrì questa definizione un po' sbrigativa e impaziente, che si può leggere nel primo manifesto del surrealismo. Ma i significati della parola, così poco definibile, appaiono chiari soltanto tenendo presente l'intima unità dialettica dell'intero manifesto. Poco meno di 50 pagine che, con appassionante lucidità e con stringente eloquenza, intendevano rimettere in gioco tutto: la logica, la morale, la psicologia, l'arte di una società.
Perret nasce, per l'appunto, in una famiglia borghese il 4 luglio del 1899, a Rézé. Suo padre è un funzionario statale che divorzia presto e lascia Benjamin con sua madre, che invece è una donna rigida, molto cattolica, bigotta, con cui Benjamin avrà sempre rapporti difficili, apertamente conflittuali. Pessimi sono i suoi risultati scolastici, perché Benjamin non va oltre i primi anni delle scuole tecniche. Nel 17, proprio su pressione di sua madre, si arruola. Ha la divisa dei corazzieri e la Grande Guerra lo porta fra i Dardanelli e una caserma della Lorena. È qui che scopre un vero e proprio shock la poesia di Apollinaire e via via scopre anche L'Autremont, Rimbaud e Baudelaire. È nel dopoguerra che arriva a Parigi con in tasca i primi versi e poche plaquette stampate alla macchia. André Breton, che sarà l'amico e il compagno di tutta la vita, dirà nel suo libro forse più bello, il romanzo Najà del 28, che per egli era stato incredibilmente annunciato, addirittura raccomandato da sua madre, venuta a procurarsi per conto di lui un fascicolo della rivista Literature. Per parte sua, Pere già nel 20 aderisce a Dada e il 13 maggio del 1921 partecipa con gli altri dadaisti al famoso processo a Maurice Barrès, uno dei padri letterari della destra nazionalista e identitaria. Per l'occasione, Pere impassibile veste i panni del milite ignoto. Sono anni frenetici per lui, per i suoi amici, fra gli altri Max Jacob, Picabia, Picasso, Max Ernst. Partecipa ai celebri sonni ipnotici organizzati per stimolare la cosiddetta scrittura automatica, una diretta espressione dell'inconscio, e qui pare che Pere sia stato tra i medium più dotati con René Crevel e Robert Desnos. Nello stesso 1921 pubblica Le Passagers du Transatlantique, che sarà l'ultima sezione del libro che raccoglie tutti i versi della prima giovinezza, Le Grand Jeu, il grande gioco, dove si leggono versi come questi. Avanti, diceva l'arcobaleno mattutino, avanti su per gli spiragli della nostra giovinezza. Noi siamo scoppiati e tutto quanto era azzurro, azzurro è rimasto. Ecco, forse anche da un frammento come questo si può cogliere la freschezza, la purezza della ispirazione di Pere, a proposito del quale un grande poeta e suo amico, Paul Éluard, scriverà che la sua poesia ha il colore dell'avvenire. E non sono molti, si diceva, i testi accessibili in italiano, a parte il lavoro pionieristico di Beniamino Del Fabbro negli anni 60, poi soprattutto di un nostro poeta, studioso, anche editore, che tanto ha contribuito a diffondere i surrealisti, stiamo parlando di Arturo Schwarz, infine il lavoro meritorio di Carmine Mangone, che ha curato un'importante biografia antologia, Sparate sempre prima di strisciare, edita da Nautilus nel 2001. Se si può dire in una sola parola, la poesia di Pere è quasi immutabile nel tempo. I suoi temi sono sempre la poesia stessa, l'amore, la libertà. La forma è per lo più una sequenza potenzialmente infinita di analogie, una cavalcata di immagini analogiche. La sua arte è un'arte del collage e del montaggio. Mio aereo in fiamme, mio castello inondato di vino del Reno, mio ghetto di iris nere, mio orecchio di cristallo, mia roccia che scende la scogliera per schiacciare la guardia campestre, mia lumaca d'opale, mia zanzara d'aria, mia trapunta d'uccello paradiso, mia capigliatura di schiuma nera, mia tomba esplosa, mia pioggia di cavallette rosse, mia isola volante, mia uva di turchese, mia collisione da autofolli e prudenti, mia aiuola selvaggia, mio pistillo di radichetta proiettato nel mio occhio, mio bulbo di tulipano nel cervello, mia gazzella smarrita in un cinema dei boulevard, mia cassetta di sole, mio frutto di vulcano, mio riso di palude nascosta dove vanno a annegarsi i profeti distratti, mia inondazione di rosolio, mia farfalla di spugnolo, mia cascata azzurra come un'ondata di fondo che fa la primavera, mio revolver di corallo la cui bocca m'attira come l'occhio di un pozzo scintillante, ghiacciato come lo specchio in cui contempli la fuga degli uccelli mosca del tuo sguardo perduto in un'esposizione di bianco incorniciato di mummie. Io ti amo. Thank you. Con la nascita del surrealismo, Perret è tra i firmatari della rivista La Révolution Surrealiste, dove nel numero 8, dicembre del 26, appare una sua foto incredibile. Si vede Perret per strada mentre prende a male parole un prete ignaro di tutto che è lì di passaggio. L'anticlericalismo, anzi lo spirito antireligioso, è uno dei tratti caratterizzanti la sua visione del mondo. Fa mestieri diversi, lavori sempre precari, come compositore di bozze e come collaboratore esterno scrive di cinema e di libri nel quotidiano del Partito Comunista Francese, L'Humanité. Carattere indocile, tempra diciamo libertaria, lo fanno entrare in collisione però molto presto con il partito. I suoi maestri di marxismo non sono certo degli stalinisti, ma due grandi intellettuali fuggiti dalla Russia di Stalin, pur non essendo affatto diventati antisovietici, e sono Boris Souvarine, che di Stalin è stato un biografo, e Victor Serge, l'autore di un libro diventato poi un classico, Memorie di un rivoluzionario. Nel 29, Perret sottoscrive il secondo manifesto surrealista, che parla di surrealismo al servizio della rivoluzione, e scrive un libello dal titolo molto chiaro: Vie de l'assassin Foch, vita dell'assassino Foch, l'eroe nazionale, cioè il vincitore della Grande Guerra. E va ricordato che non tanto il pacifismo quanto un forte antimilitarismo è un'altra caratteristica della ideologia di Perret. Il quale Perret si innamora di una cantante brasiliana, Elsie Houston, e la sposa. Testimoni sono Breton per lui e per lei il musicista Heitor Villa-Lobos. Mentre va in quei giorni in libreria, siamo nel 28, Le Grand Jeu, e lui si avvicina politicamente ai trotskisti. Con Elsie, da cui ha un figlio, tra il 29 e il 31 è in Brasile. Ma viene espulso e nel decreto a firma del dittatore Getúlio Vargas si parla di un pericoloso agitatore comunista. Si separa da Elsie, che resta in Brasile col figlio, e di ritorno in Francia aderisce all'AEAR, che è l'associazione antifascista degli scrittori. Insieme con Breton rompe con Aragon, che ha appena scritto Front Rouge, dove si legge l'elogio della polizia politica di Stalin. Per un volume collettivo dei surrealisti, Benjamin Perret scrive un poemetto in onore di Violette Nozière, una liceale parigina di 18 anni condannata a morte per avere tentato di avvelenare suo padre, che a lungo aveva abusato di lei. È scritto qui: tutti i padri vestiti di rosso per condannare, o di nero per far credere che loro assolvono, si accaniscono su di lei, che è come il primo ippocastano in fiore, il primo segnale della primavera. La rottura con i comunisti, da parte sua e di Breton, è insanabile dal giugno del 35, dopo il suicidio di Crevel, quando gli stalinisti impediscono a Breton di parlare in una pubblica assise della AEAR. Breton schiaffeggia in Boulevard Montparnasse lo scrittore sovietico Ehrenburg. Perret fa a botte con René Char, che se n'è andato dai surrealisti. un forte senso politico surriscalda le sequenze analogiche del secondo grande libro di Perret, dopo Le Granger, e cioè «Je ne mange pas de ce pain là», «Non mangio di quel pane», che esce nel 1936, quando il poeta accorre in Spagna allo scoppio della guerra dopo il golpe di Franco.
Viva la Quinta Brigata, rumba la rumba la rumba la, viva la Quinta Brigata, rumba la rumba la rumba la, che nos cubrirà de gloria, ay Carmela, ay Carmela, che nos cubrirà de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
È in Catalogna e lavora a Radio Barcellona, curando le trasmissioni in lingua portoghese del POUM, un partito della sinistra antistalinista cui sarà vicino anche George Orwell. Diventa celebre fra i miliziani quando scrive O feu al fuoco, un volantino in cui si esalta la distruzione delle chiese e dei luoghi di culto. Per scrive di una, sono parole sue, luce materialista delle chiese incendiate. E infatti, espulsi dal POUM i trotskisti, Perret si affilia agli anarchici della colonna Durruti. Nel 37 aprile lascia Barcellona poco prima delle purghe staliniste del POUM e degli stessi anarchici. Lo segue a Parigi la sua nuova compagna, la pittrice Remedios Varo. Il 40 e la disfatta colgono Perret mobilitato a Nantes, ma viene presto incarcerato a Rennes. L'accusa, la solita, è di attività sovversiva e in particolare di adesione a un gruppo trotskista, il POI, Partito Operaio Internazionalista. Lo sostiene un comitato dove sono i suoi amici di sempre, Picasso, Breton e Victor Serge. Subito dopo, nel 1941, ha l'opportunità di andare in Messico, insieme con Remedios. Si allontana però dai trotskisti e dalla stessa Natalia, che è lì in Messico, la vedova del leader bolscevico. Così come in Brasile, nel decennio precedente, si interessa profondamente alle antiche culture locali e pensa a un'opera che purtroppo non finirà mai, un'antologia dei miti, leggende, racconti popolari d'America, di cui rimane però la bellissima introduzione che grazie a Breton uscirà intitolata La parola a Perret, in italiano per le edizioni ticinesi della Franchi nell'88, a cura di Silvia e Arturo Schwarz. Qui Perret associa una volta per sempre la poesia al pensiero magico dei primitivi, ma anche dei folli. Si sa che la condizione di poeta pone automaticamente colui che la rivendica validamente ai margini della società, e ciò nell'esatta misura in cui egli è più realmente poeta. Il riconoscimento dei poeti maledetti lo mostra chiaramente. Essi sono maledetti per essersi situati fuori dalla società che un tempo, con la sua chiesa e per le stesse ragioni, malediva gli stregoni, loro predecessori. Questi ultimi, con le loro intuizioni, minavano la religione dominante, la società medievale e i poeti. Oggi, con le loro stesse visioni, combattono i postulati intellettuali e morali ai quali la società attuale vorrebbe furtivamente dare un carattere religioso. Il comune denominatore che unisce lo stregone, il poeta e il folle non può essere che la magia. Essa è la carne e il sangue della poesia. Thank you. del 45 l'intervento forse più celebre di Perret, il saggio Il disonore dei poeti. Si tratta di una lunga recensione, che diventa poi un pamphlet, un libello, a uno dei libri emblematici del clima della liberazione, uscito già nel 44 per le Éditions de Minuit. Si intitola L'honneur des poètes, l'onore dei poeti, ed è un'antologia di testi dedicati alla resistenza. Fra i poeti ospiti ci sono due ex surrealisti, ma anche due ex amici di Perret, cioè Louis Aragon e Paul Éluard. La tesi di Perret, per così dire, è frontale, ha i modi di una autentica esecuzione. Li accusa di fare dell'engagement, cioè di limitarsi a illustrare una politica, insomma di fare della propaganda e non, viceversa, come lui vorrebbe, di scrivere una poesia politica in sé, nelle sue forme, perché per lui non può esistere una poesia rivoluzionaria senza che lo siano anche in primo luogo le sue forme. E infatti il capo di accusa consiste nell'imputare a quei vecchi avanguardisti il ritorno a forme chiuse, accademiche, persino ai versi alessandrini, che agli occhi di Perret sono fatti per esaltare invece Giovanna d'Arco, il maresciallo Pétain e la Francia eterna della triade, Dio, patria, famiglia. Il disonore dei poeti è una sferzante requisitoria contro la retorica di oggi e di ieri ed è un atto d'amore implicito nei confronti dell'avanguardia come ricerca di verità, come eterno lavoro di sperimentazione delle forme. Di questo clima ribollente è testimonianza anche il terzo libro poetico di Perret, Feu central, fuoco centrale, un titolo sul serio simbolico di un autore a proposito del quale ha scritto il suo studioso e traduttore Arturo Schwarz. Perret è la più compiuta figura di surrealista per il quale la lotta per la liberazione materiale dell'umanità è inseparabile dalla lotta per la liberazione spirituale dell'uomo. D'altronde, aggiungiamo noi, proprio Perret aveva scritto nel 45. Il poeta attuale non ha altra scelta che essere rivoluzionario o non essere poeta. Quando torna in Francia, ancora una volta nel 47, ma ormai separato da Remedios, Perret ritrova i compagni di sempre, tra cui Breton, tornato dall'esilio a New York, Picasso e Yves Tanguy. Rompe nel 48 definitivamente con i trotskisti della Quarta Internazionale, si riconosce ormai in ogni senso un anarchico e ovviamente un poeta anarchico. Del suo ultimo decennio di vita ci racconta un recente documentario di Rémy Ricordeau, Benjamin Perret poète, c'est-à-dire révolutionnaire, a parziale ricompensa del fatto che Perret non è mai entrato e probabilmente mai entrerà in una collana come la Pléiade. Non era, come si dice, un uomo, un intellettuale accomodante. Ed è del 52 un altro libello, mai tradotto in italiano, che muove dalla recensione al mito di Sisifo di Albert Camus e ne rovescia ancora una volta la tesi, secondo cui la rivolta è un dato eterno della storia, nella sua purezza, nei suoi limiti umani, mentre la rivoluzione sarebbe, stando a Camus, per essere fatta prima o poi burocratizzata, tradita, liquidata. Perret intitola il suo libello, che esce su un foglio anarchico di Marsiglia, La Rue, Camus, il rivoltoso della domenica. Lo accusa di ignorare il marxismo, di confondere il leninismo con lo stalinismo, e cioè la rivoluzione con il suo affossatore. Gli imputa, insomma, qualunquismo e fatalismo e un'idea sostanzialmente conservatrice della realtà. Lo accusa infine di piacere troppo, al fronte conservatore o reazionario, quello che vota De Gaulle e legge Le Figaro. Un terzo, non meno interessante, pamphlet, Perret lo pubblica nel 58 e lo scrive con un vecchio amico, un suo compagno della guerra di Spagna, Grandiso Muniz. Ha un titolo anche questo programmatico, I sindacati contro la rivoluzione, ed è un attacco frontale alle organizzazioni ufficiali della classe operaia accusate di opportunismo e di trasformismo. Nel 55 va un'ultima volta in Brasile per il matrimonio di suo figlio, ci rimane 6 mesi e si spinge fino all'Amazzonia, dove entra in contatto con le popolazioni indigene e accumula nuovo materiale per il libro etnografico che purtroppo non uscirà mai. Ma la sua salute è malferma e dopo un'ultima crisi muore per trombosi il 18 settembre del 1959 a Parigi, nell'ospedale Boussicault. È sepolto nel cimitero delle Batignolles. Una lastra di pietra ha il suo nome in rosso, il verso, il titolo che gli somiglia di più. Io non mangio di quel pane lì. Je ne mange pas de ce pain là. Ma l'epigrafe ideale l'aveva già dettata l'amico di tutta la vita, André Breton, che una volta, alla domanda che cos'è il surrealismo, aveva risposto: che cos'è? È la bellezza di Benjamin Perret mentre pronuncia le parole patria, famiglia, religione.
Il 18 settembre 1959 muore a Parigi Benjamin Perret. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.